Sana e robusta costituzione. Approfondimenti. Autonomia differenziata, presidenzialismo. Cosa c'entra tutto questo con la Costituzione? Ce ne parla Alessandra Agostino, professoressa ordinaria di diritto costituzionale presso l'Università di Torino.
Allora, innanzitutto grazie per questo invito a parlare di due temi che sono due temi centrali. Non c'entra niente tutto questo, per partire da quello che dicevi, con la Costituzione. Non c'entra assolutamente nulla ed è in totale contrasto con quella che è l'assetto costituzionale. Allora, io vorrei partire da quello che è il disegno proprio della Costituzione. Cioè, la nostra Costituzione, nata dalla Resistenza, questo ricordiamolo sempre, in questi giorni ancor più che non si vuole più far insegnare la Costituzione a lampi nelle scuole. Ricordiamo che la Costituzione nasce dalla Resistenza e disegna un modello di democrazia che non è un modello di democrazia qualunque, è un modello di democrazia che si accompagna ad alcuni aggettivi che sono pesanti e che ci dimostrano quanto sia distante il progetto di autonomia differenziata dalla Costituzione e quanto sia distante anche il premierato. In questo senso sono due elementi diversi, ma che si tengono insieme e che, se adottati insieme, sono suscettibili di neutralizzare la Costituzione e di svuotarla di significato. Quali sono gli aggettivi della democrazia? Innanzitutto, la democrazia è una democrazia pluralista e conflittuale, la nostra democrazia. Questi sono due aggettivi importanti. La democrazia è conflitto, il conflitto che si basa sul riconoscimento del pluralismo. La democrazia non è un meccanismo di gestione del potere, un meccanismo di decisione che deve essere efficiente, che deve essere rapida. Io vengo da Torino, vicino alla Valsusa. La lentezza, abbiamo imparato che è una virtù la lentezza, e lo è anche per la democrazia, perché necessita di discussione. Democrazia pluralista e conflittuale è il contrario dell'idea di democrazia che è veicolata dal premierato o da un presidenzialismo con elezione diretta del presidente, che invece è un modello di tipo decisionista, un modello dove la rappresentanza non è plurale ma è una rappresentanza di tipo identitario, di tipo unitario, di tipo simbolico, il contrario della rappresentanza plurale della nostra Costituzione. Su questo tornerò. Quindi due primi aggettivi, pluralista e conflittuale. Ci sono altri due aggettivi fondamentali che accompagnano la Costituzione. La nostra è una democrazia sociale ed è una democrazia emancipante, se vogliamo anche una democrazia sostanziale. Questo cosa significa? Che la nostra Costituzione si propone un progetto di trasformazione, un progetto di emancipazione. Un progetto di emancipazione che è un progetto di emancipazione personale ed è un progetto di emancipazione sociale. La nostra Costituzione tiene insieme questi due elementi, garantendo la liberazione di ciascuno, ma nello stesso tempo anche la liberazione di tutti. Sono due elementi che sono diciamo ben evidenziati nel loro legame proprio nel quello che è il cuore della Costituzione, la norma più bella della Costituzione, che è l'articolo 3, secondo comma, cioè la Repubblica rimuove gli ostacoli che impediscono di fatto il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione, emancipazione personale ed emancipazione sociale. Con l'articolo 3, secondo comma, ci dice anche che la nostra democrazia è sostanziale, nel senso che è realista, ma non di un realismo passivo, di un realismo arreso e descrittivo rispetto alla realtà. È un realismo trasformativo, è un realismo emancipante, è un realismo, se vogliamo, rivoluzionario. Cioè, la nostra Costituzione si propone di partire dalla realtà, perché ci si rende conto che la realtà non è bella, la realtà è fatta di tante diseguaglianze, di tante oppressioni, e che quindi bisogna prenderne atto, ma non prenderne atto per conservarle e perpetuarle, prenderne atto per veniva detto prima, rovesciarle, per ribellarsi di fronte a questo sistema e per trasformare la società. Tutto questo è in contrasto con l'autonomia differenziata, un'autonomia differenziata che invece è volano di diseguaglianze, stabilizza in certo qual modo e perpetua nel futuro determinate diseguaglianze e impatta sullo stato sociale, cioè un meccanismo utilizzato come strumento per smantellare ulteriormente, perché già in gran parte smantellato, lo stato sociale e aprire un processo di privatizzazione. Quindi questi due progetti sono due progetti che sono suscettibili di togliere tutti questi aggettivi che caratterizzano quella che è la nostra democrazia e che ne fanno appunto una democrazia emancipante, sociale, conflittuale e pluralista. Autonomia differenziata, provo a dire due parole su tutti questi, su questi due punti. No, prima ancora un'altra parola, un'altra precisazione volevo fare. Questo è il modello di democrazia che è disegnato nella nostra Costituzione, che si oppone a all'altro modello che si sta affermando, perché noi stiamo scivolando da una democrazia in un altro tipo di Stato, in un'altra forma di Stato, che possiamo quasi definire come un neoliberismo autoritario. Cioè, da una parte la democrazia sociale è sostituita dalla competitività, dalla disuguaglianza del neoliberismo e dall'altra parte la democrazia col suo pluralismo, col riconoscimento del conflitto, pensiamo anche alla repressione del dissenso, è sostituita invece con un modello sempre più autoritario. Allora, cosa significa autonomia differenziata? Io partirei da quello che significa autonomia. Autonomia è un vocabolo che possiamo definire polisemico, cioè suscettibile di una declinazione in senso egoista, autoreferenziale e competitiva, così come una versione che invece è relazionale, è sociale, è emancipante, è fondata sulla solidarietà. L'autonomia della Costituzione evidentemente è quest'ultima, cioè un'autonomia come autodeterminazione, come quel pieno sviluppo della persona umana di cui ragiona l'articolo 3, secondo comma, come partecipazione affettiva nell'orizzonte di una società che è unita, e uso le parole della Corte Costituzionale, in una comunità di diritti e di doveri, solidarietà. Quindi l'autonomia, non a caso, è sancita tra i principi fondamentali della Costituzione, all'articolo 5, in stretta connessione con gli altri principi costituzionali, democrazia, sovranità popolare, uguaglianza, solidarietà, per cui è impregnata, per così dire, di questi principi. E il riferimento all'unità, sempre nell'articolo 5, ribadisce la sua inclusione in quello che è un comune orizzonte, incardinato proprio intorno alla dignità della persona umana, intorno ai diritti, intorno all'emancipazione. Non è un elemento contro l'unità nazionale, ma è un elemento di democrazia, l'autonomia della Costituzione. L'autonomia è declinata come locale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che con questo si evidenzia il senso di una prossimità che è vista come garanzia attraverso la vicinanza e l'effettività di una concretizzazione dei diritti, di diritti che ci sono più vicini e quindi di diritti che sono, per così dire, meglio attuati in un certo senso, meglio concretizzati. Cioè un'autonomia che è funzionale alla realizzazione di quel progetto di uguaglianza sostanziale dell'articolo 3, secondo comma. È un'autonomia che esprime anche un'idea di territorio, quella della Costituzione, come luogo vissuto, come riconoscimento di pari dignità sociale, quindi è un'autonomia come spazio dei diritti e soddisfazione dei bisogni. Attraverso l'autonomia passa il pluralismo, la sovranità appartenente al popolo, la valorizzazione della partecipazione. Questo è il senso dell'autonomia costituzionale. L'autonomia differenziata invece, l'autonomia differenziata introdotta con la riforma, lo veniva ricordato molto bene prima, introdotto con la riforma del titolo quinto del 2001, la riforma del centro-sinistra, la prima riforma costituzionale fatta da una parte sola che ha aperto, diciamo, questa via a riforme unilaterali della Costituzione, è un'autonomia che contrasta con i principi di uguaglianza e di solidarietà e si pone come volano invece di diseguaglianze territoriali e sociali. è un'autonomia, quella differenziata, che potenzialmente svuota quello che è lo Stato sociale. Incide, non è una questione solo di tecnica di ripartizione tra Stato e Regioni, ma l'impatto è sul modello di democrazia, l'impatto è sui diritti. Si tratta di ben 23 materie che possono essere devolute, sono circa 500 funzioni. Tra queste materie vi sono materie fondamentali come la sanità, l'istruzione, l'ambiente, i rapporti internazionali con l'Unione Europea, la giustizia di pace, il commercio con l'estero, la sicurezza del lavoro, la ricerca scientifica e tecnologica. Non vi preoccupate, non ve le dico tutte le 500 funzioni, sono tantissime, non finiremo più, invece guardo che il tempo scorre. Ad esempio, nella preintesa del 2018 il Veneto voleva tutte le 23 funzioni, non per le esigenze specifiche territoriali, chiaramente, no? Ma per il potere, per il mantenimento di questa situazione di diseguaglianza. Voleva il controllo della laguna di Venezia, voleva il controllo dei flussi migratori, voleva il reclutamento dei vigili del fuoco. Quindi parliamo di un totale smantellamento di quello che è il sistema di garanzia dei diritti in modo uguale sul territorio nazionale. Non solo, due parole vorrei dirle anche sui LEP, questi famosi livelli essenziali delle prestazioni. Allora, i LEP portano con sé molti problemi, quello della spesa storica, quello del residuo fiscale, magari di questo parlerà meglio di me sicuramente Marina Boscaino. Io vorrei solo porre una domanda sui LEP in sé, cioè noi ci siamo mai abituati, ci siamo un po' attestati su questo discorso dei LEP, dobbiamo individuare qual è il livello posto che è difficile tutto il resto, il livello delle prestazioni essenziali. Ma perché noi dobbiamo individuare il livello delle prestazioni essenziali e non esigere che il diritto sia pienamente garantito, tutto il diritto? Cioè questi LEP non sono uno strumento di garanzia, non si vogliono garantire nemmeno quelli, per cui siamo un passo indietro, ma non sono uno strumento di garanzia, sono uno strumento per spezzare il contenuto del diritto e quindi incominciare a non garantire più una parte del diritto. Quindi sono uno strumento che è funzionale anche all'apertura di determinati settori al mercato, cioè alla privatizzazione, perché lo smantellamento dello Stato sociale che viene portato avanti con l'autonomia differenziata si accompagna anche alla privatizzazione. Nella Costituzione invece tutto si tiene armonicamente, cioè nella Costituzione l'articolo 3 secondo comma, l'eguaglianza sostanziale, ha un suo inveramento nella garanzia dei diritti sociali e questo è legato a un sistema di tassazione fiscale progressiva, all'articolo 53 della Costituzione, ed è legato alla parte sui rapporti economici della Costituzione, 41 e seguenti, che riconoscono sì la libertà di iniziativa economica privata, ma la subordinano a fini sociali, oggi anche a fini ambientali, ma comunque a fini sociali. Cioè tutto si tiene nel sistema della Costituzione. Noi abbiamo incominciato svuotando l'articolo 41 della Costituzione. Molti costituzionalisti dicono che è caduto in desuetudine perché i trattati dell'Unione Europea hanno un altro modello economico, che è l'economia sociale di mercato, la visione ordoliberista. Ma così si incomincia a smantellare, a togliere proprio la sostanza, la terra dai sotto i piedi al modello di democrazia sociale. L'autonomia differenziata in questo senso è un ulteriore passo. Fatta col disegno di legge Calderoli, vado velocemente, se no non riesco a dire niente nel premierato, fatta col disegno di legge Calderoli poi comporta un processo anche ulteriore di verticalizzazione del potere, quello stesso processo di verticalizzazione del potere che ritroviamo nel premierato, e vengo all'altro tema. Qui non si tratta più di democrazia sociale, ma si tratta in particolar modo del modello di democrazia pluralista e conflittuale. Parto da una citazione di Allende, mi sono ritrovata in questi giorni a rileggere gli scritti di Allende per l'11 di settembre. Allende ci dice: pensare che sia una personalità a fare la storia è una credenza borghese. Allora, il rafforzamento dell'esecutivo che sta dietro questi progetti di presidenzialismo e di premierato è un po' come un fiume carsico, nel senso che a tratti riappare nella storia repubblicana, ma attraversa tutta la storia. Ed è anche un terreno, un fiume carsico che fa il suo lavoro, per cui sotterraneo, anche quando non emerge, erode comunque quello che è il terreno del Parlamento e gli equilibri costituzionali. E il fascino che è sempre presente della visione del capo, ma questo vuol dire un certo modo di intendere i rapporti sociali e politici ed è funzionale anche uno strumento di distrazione sociale. Parliamo di riforme istituzionali, così non pensiamo alle diseguaglianze a cui rispondiamo tra l'altro con lo strumento penale, che questa poi è la risposta che viene data, ma al di là di quello questo meccanismo delle riforme è anche un potente strumento di distrazione sociale. Allora, nel programma di Fratelli d'Italia per le elezioni politiche del 22 si parlava in particolar modo di presidenzialismo e si diceva presidenzialismo come riforma tesa ad assicurare la stabilità governativa ed un rapporto diretto fra cittadini e chi guida il governo. Dopodiché si è venuti ad attestare su questa forma di premierato. Cosa vuol dire premierato? Allora, è una formula che in prospettiva comparata rimanda a quella che è la forma di governo inglese, dove la centralità è quella del primo ministro. Però nella vulgata politica odierna è un po' più confuso, non c'è ancora un progetto definitivo, per cui non si sa ancora bene che cosa sia. Oggi si comincia a delinearlo come forma, in realtà che è una forma di governo neoparlamentare, cioè con l'elezione diretta del primo ministro, che è una forma che è stata sperimentata e ha fallito in Israele per 5 anni, dal 96 al 2001. È una forma fallimentare questa, che è stata alla prova della storia fallimentare, ma non è tanto il successo o non successo della formula che... su cui secondo me bisogna sottolineare, sono i rischi che comporta. Con una precisazione, e noi in realtà abbiamo già un premierato di fatto, perché abbiamo già una forte verticalizzazione del potere, abbiamo già un Parlamento che è sempre più esautorato, cioè noi abbiamo avuto in tutti questi anni quella che Gramsci definiva una rivoluzione passiva, che ha fatto sì che in realtà si accentrassero sempre più poteri nell'esecutivo con esautoramento del Parlamento. Pensiamo all'abuso della questione di fiducia, pensiamo all'abuso dello strumento del decreto legge, a quello che è il cosiddetto monocameralismo di fatto, le leggi passano in una sola delle due camere. Ormai al controllo che esercita il governo sull'ordine del giorno del Parlamento, per cui noi abbiamo già questo premierato di fatto, questa concentrazione dei poteri e ne vediamo anche già gli effetti negativi. È un premierato di fatto che si esprime nei rapporti tra governo e Parlamento, ma anche nei sistemi elettorali, questi sistemi elettorali che sono legati all'ansia di sapere chi vincerà le elezioni. Questo risponde ad un modello di democrazia che non è quello pluralista e conflittuale. Il modello di democrazia pluralista e conflittuale si basa su un sistema elettorale di tipo proporzionale, proporzionale puro, una rappresentanza plurale, dopodiché i rappresentanti si siederanno in Parlamento, attraverso un'opera di mediazione individueranno un governo, così come procederanno ad adottare delle norme legislative. Questo è il modello di democrazia pluralista e conflittuale. Non ci interessa sapere l'uomo che vince le elezioni il giorno dopo. Non è questo il modello di democrazia. Questo è un modello di democrazia di tipo decisionista, è il modello di Smith, l'uomo di fiducia di tutto il popolo. Non è il modello di democrazia della nostra Costituzione. E il premierato è meno appariscente in un certo qual modo del presidenzialismo, del semipresidenzialismo, si dice, perché non tocca la figura del Presidente della Repubblica. Non è vero. Incide sull'equilibrio dei poteri, incide fortemente sull'equilibrio dei poteri, perché il Presidente della Repubblica non ha più il potere di nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri, il Presidente della Repubblica non ha più potere di scioglimento delle Camere. Questi sono i due poteri più rilevanti, le due prerogative più rilevanti del Presidente della Repubblica. Quindi non è vero che questa riforma tocca solo, una riforma minima che incide solo sulla figura del Presidente del Consiglio, no, viene a toccare tutti gli equilibri costituzionali e la nostra è una democrazia, aggiungo un altro aggettivo, che possiamo definire costituzionale. Cosa vuol dire democrazia costituzionale? Vuol dire che è una democrazia che fonda e prevede la limitazione del potere. La limitazione del potere è data anche dagli equilibri che ci sono tra i vari poteri dello Stato. In questo modo, col processo di concentrazione e verticalizzazione del potere, questo equilibrio viene meno. quando gli equilibri vengono meno e quando si ha una concentrazione del potere, lo dicevo oggi proprio stamattina ai miei studenti, si passa da una democrazia ad una autocrazia. È proprio, diciamo, la base, la distinzione tra democrazia e autocrazia. Oltre a questo possiamo aggiungere un altro elemento, cioè possiamo considerare il contesto nel quale si innesta questo premierato, cioè è un contesto, quello che abbiamo di fronte, politicamente arido. Non mi riferisco solo all'astensione dal voto, mi riferisco anche ad un humus sociale che è saturato di populismo, con la passività, la critico affidamento, la propensione a quello che è il decisionismo, cioè è un tipo di terreno sociale favorevole all'attecchire di quella che è una logica smittiana, amico-nemico, è a questo che punta la figura del premierato e del capo, cioè a eleggere un vincitore. Lo schema è quello: vincente o perdente, o si vince o si perde. Questa non è la logica del conflitto della democrazia, ma è la logica della guerra, un'altra logica che la Costituzione tra l'altro ripudia. Quindi il premierato è in contrasto proprio col modello di democrazia pluralista e conflittuale della Costituzione, esprime un'idea della sovranità popolare che non è quella della Costituzione. L'idea della Costituzione è un'idea di partecipazione attraverso la rappresentanza plurale, di partecipazione effettiva, di partecipazione dal basso. E allora forse è da qui che bisogna ripartire, cioè bisogna ripartire ad esigere l'attuazione del modello sociale, del modello di Stato sociale della Costituzione, del modello di democrazia emancipante. Questo è un termine secondo me molto bello, che indica proprio un percorso di liberazione di ciascuno e insieme di tutti. E allora forse l'unica vera riforma necessaria sarebbe rafforzare il Parlamento, partire da qui, da un rafforzamento del Parlamento, che non vuol dire solo rafforzare il Parlamento, vuol dire anche cercare di ricostituire dei partiti politici con visioni del mondo plurali, partiti politici, lo dico, di tipo novecentesco, perché erano quelli i partiti politici che esercitavano questa funzione di cinghia di trasmissione tra la società e le istituzioni, che ora manca. Io non lo so se questo si può fare, certo, con delle riforme costituzionali, si possono vedere delle riforme che diano poteri ad esempio alle minoranze parlamentari, si può incidere sui regolamenti parlamentari, si può ragionare di monocameralismo, ma al di là di questo io ritengo che occorra sempre partire per ricostituire e, diciamo, innervare il contenuto della democrazia dal basso, cioè da quello che Rosa Luxemburg definiva il vivente movimento delle masse. Forse da lì dobbiamo partire per ricostituire anche una cinghia di trasmissione. Il primo passo è ripartire dal basso per apporsi a queste due scellerate riforme che rischiano di neutralizzare la Costituzione.
Intervento di Alessandra Agostino al convegno Autonomia differenziata e presidenzialismo, trappola per il Paese, tenutosi alla festa di rifondazione a Bologna il 22 settembre 2023.